con questa diapositiva e questo esempio abbiamo visto il concetto della ricombinazione del DNA, del gene delle immunoglobuline, che ripeto è un evento finora non estendibile ad altri processi di differenziamento cellulare. Quindi quello di cui abbiamo parlato adesso è illustrato su questa diapositiva, che permette di vedere come dalle cellule che sono i precursori, che non esprimono nessuna immunoglobulina alla superficie, attraverso questa ricombinazione genica arriviamo ad avere una cellula B matura che esprime e quindi sintetizza un'immunoglobulina che ha le parti che corrispondono alla specificità e alle zone che sono specifiche, sono le due braccia della Y, e in questa forma l'immunoglobulina che viene prodotta nella sua parte costante contiene un dominio transmembranare, non la parte costante della catena leggera che abbiamo visto qua, ma la parte costante della catena pesante. Per quanto riguarda i linfociti T, c'è una maturazione che è abbastanza simile, con la differenza è che ci sono, diciamo, la molecola che viene esposta alla superficie cellulare non ha la struttura di un'immunoglobulina, ma prende il nome di recettore delle cellule T. Dimostra una certa specificità, ma molto meno stringente, molto meno stretta rispetto a quella del linfocita B. Questo fa sì che attraverso questa riorganizzazione genica che avviene appunto in queste cellule linfocitarie, la casualità può produrre delle immunoglobuline che sono dannose per l'individuo stesso, in quanto possono riconoscere come molecole antigeniche delle molecole che sono dell'individuo. Quello che viene, continua anche in italiano a utilizzare la parola inglese, è il concetto del self. Il self, che sua mem, non so, in italiano sarà il sé, se stesso, ok? È proprio legato alla presenza di un sistema che seleziona e elimina i linfociti che si legano a delle proteine che sono le proteine cellulari dell'individuo stesso. Quando noi abbiamo una forma che ancora in questi passaggi sono quelli che, cioè il sistema immunitario è molto complesso in realtà, noi l'abbiamo semplificato, sia il linfocita B maturo che quella T sono chiamati naïf. I naïf sono quelli che non sono ancora stati attivati, che non sono esposti all'antigene. Il concetto di maturazione, vedete qua che ci sono alcune fasi intermedie prima di avere l'esposizione definitiva, e l'altra è che quando noi passiamo in queste fasi ci saranno quelle di selezione fino ad avere il pool delle cellule che sono a questo punto in circolo e che non riescono, che non presentano rischio per l'individuo stesso. Quindi e per il fatto che in realtà ci sono molti passaggi, d'accordo, di differenziamento cellulare, però non mi addentrerei in questi diversi dettagli. Lo farete, non preoccupatevi, lo farete però nel corso di immunologia del secondo anno. Quindi il primo passaggio è attraverso questa generazione di diversità che è rappresentata in questo modo, ci sarà l'eliminazione delle cellule che producono delle immunoglobuline o dei recettori che interagiscono con le proteine del self, le mie proteine, perché questo sarebbe un rischio di scatenare una risposta immunitaria e quindi di portare all'eliminazione in realtà delle proteine stesse dell'individuo. Molto di questo succede anche durante lo sviluppo, ok? Quindi tutto quello che noi abbiamo descritto è per arrivare alle cellule B mature, quelle che erano l'ultimo livello di prima, ed è ancora prima di aver visto l'antigene. La cosa che porterà un ulteriore stadio di differenziazione sarà il passaggio da cellula B matura a plasmacellula oppure a cellula della memoria. Quindi questa fase e tutto quello che è successivo dipende dall'esposizione all'antigene. In effetti i cloni che non sono esposti a nessun antigene non vanno in grado all'ulteriore fase di differenziamento con la produzione sia delle plasmacellula sia delle cellule della memoria. Che è l'esempio che io vi ho malamente descritto, la lavagna prima, ok? Il primo concetto dove avevamo visto che il batterio presenta diverse proteine e i cloni che possono essere attivati. Qua soltanto uno è stato rappresentato, ma noi dobbiamo pensare che ovviamente ce n'è più di uno che viene attivato. Il codice colore è quello che possiamo associare al fatto di avere avuto in questo passaggio la ricombinazione genica. E come vi dicevo, una volta che c'è stato un cambiamento a livello del DNA, questo si propaga a tutte le cellule che derivano dalla cellula che ha avuto questa ricombinazione genica. L'esposizione all'antigene ci farà fare una moltiplicazione delle cellule che ci servono, che sono quelle che espongono immunoglobuline che sono riconosciute, e capite subito che qual è l'importanza di produrre in un primo tempo un'immunoglobuline che rimane esposta alla superficie cellulare, perché noi dobbiamo tenere il contatto, cioè dobbiamo sapere qual è il clone cellulare che produce potenzialmente può produrre un anticorpo che riconosce l'antigene. Se noi avessimo delle cellule che subito producono degli anticorpi e le rilasciano, avremmo perso la connessione, sapremmo di avere un anticorpo che riconosce, ma non sapremmo qual è la cellula che lo produce. Mentre questa fase iniziale di avere l'immunoglobulina che rimane esposta è indispensabile per sapere e per poter stimolare quella cellula. E quindi il primo passaggio è essenziale per capire quale cellula è in grado di esprimere l'anticorpo che ci interessa. che vuol dire ci interessa, è in grado di combattere quell'infezione. Quindi questa fase è fondamentale, che non ci sia una forma solubile, ma che ci sia una forma che rimane esposta. In questo senso, attraverso i T-helper attiviamo soltanto questo clone, ma attiviamo proprio quello che ci fa gli anticorpi che sono utili. E quindi abbiamo una proliferazione cellulare, e poi l'ulteriore passaggio di maturazione, che riguarda anche in questo caso una fase di ricombinazione genica, interesserà questa volta la parte costante o la parte specifica, secondo voi? Costante, ok? Perché la specificità è quello che ci interessa e non lo vogliamo perdere. Quello che vogliamo cambiare è il fatto di non più avere una proteina transmembranare, ma il fatto di avere una proteina solubile. E questo dipende dalla parte costante della catena pesante dell'immunoglobulina. Ok? E quindi noi dobbiamo interagire a questo livello, che è quello della parte costante. Quindi ci saranno i salti cosiddetti di classe, si produrranno diverse tipologie di immunoglobuline con diverse caratteristiche, ma che avranno tutte in comune la specificità, perché la parte specifica non viene più modificata, e quello sul quale ci sono delle modifiche è la parte costante. Il differenziamento prevede quindi il passaggio dal linfocita B maturo attivato a plasma cellula, e un cambiamento morfologico notevole, dove tutto quello che è necessario per produrre gli anticorpi viene a questo punto molto sviluppato, in particolare il reticolo endoplasmatico granulare. E quindi c'è tutta la produzione di questi anticorpi che sono rilasciati. Vi dicevo, interessante il fatto che chi è stato già esposto allo stesso tipo di antigene ha una risposta immunitaria successiva, se è nuovamente esposto, che è molto più rapida e molto più intensa. E quindi, una volta che i ricercatori hanno osservato questo fenomeno, hanno cercato di capire perché, e avendo capito perché, hanno scoperto la presenza di queste cellule cosiddette della memoria. Ma non è che sono delle cellule che hanno una memoria, cioè, è un modo di dire per indicare che rimangono un numero maggiore di cellule B matura con quella specificità rispetto al numero iniziale. E quindi, se io devo nuovamente essere esposto allo stesso antigene, avrò una risposta che partirà non da un numero, se vogliamo guardare i numeri che sono su questa figura, qua avevamo uno e qua terminiamo con due. E quindi, se siamo di nuovo esposto, andremo due volte più veloce e produrremo due volte più plasmacellule rapidamente. Questo è lo schema, solo per dirvi, è lo stesso che vi avevo già fatto vedere, e sono le informazioni sono le stesse, e mette in evidenza appunto la differenza tra le plasmacellule rispetto alle cellule della memoria. Questa è, se misuriamo la presenza degli anticorpi nel sangue, e siamo prima esposti all'antigene A, poi combattiamo questa infezione e quindi non abbiamo più bisogno della produzione delle immunoglobuline, e c'è un fenomeno che porta alla Una volta che non ci sono più in realtà un numero sufficiente di antigene, le plasmacellule sono indotte a morire. Anche questo è divertente, ma non possiamo raccontarlo. E quindi l'anno prossimo. E come dicevo, se siamo esposti allo stesso antigene, la seconda volta la nostra risposta avrà una pendenza maggiore e quindi è più rapida e un'intensità superiore e quindi è più efficace. Ma questo vale per l'antigene A. Se dopo essere stati esposti all'antigene A siamo esposti all'antigene B, allora a questo punto, se B ovviamente non ha niente a che vedere con A, non è che sia generalmente uno sistema immunitario che funziona meglio, ma è semplicemente la prima fase, che, come avevamo prima, con una risposta che richiede un tempo maggiore perché non ci sono cellule della memoria. È anche uno dei motivi per il quale far crescere un bambino in un ambiente sterile sarebbe estremamente pericoloso, perché in realtà nell'esposizione al fatto di ingerire, al fatto di avere comunque uno stimolo di un sistema immunitario, cioè senza che diventi un'esposizione a patogeni, ma stimola a una difesa che controlla la situazione e quindi aumenta anche irrobustisce il sistema immunitario attraverso delle esposizioni blend, ma che comunque stimolano un certo numero di cloni e quindi aumentano il volume delle cellule della memoria. Questo è il principio sul quale si basa le vaccinazioni, perché con le vaccinazioni espongo l'organismo in una forma non virulente, non patogena, però agli antigeni che sono caratteristici di un agente patogeno, in modo tale che dopo uno dice è immunizzato, non è che non verrà contaminato, ma la reazione del proprio sistema immunitario sarà così forte e rapido da in realtà eliminare subito questo agente patogeno al quale è stato esposto. Ok? Questo è il concetto e la differenza appunto tra l'immunità umorale e quindi quella che passa attraverso la produzione degli anticorpi e il differenziamento delle cellule B che abbiamo appena descritto. Avevamo già visto e vi avevo già anticipato che ci sono aspetti di regolazione dell'immunità che è mediata non da proteine solubili quali sono gli anticorpi, ma direttamente dalle interazioni con cellule e cellule. E quindi in questo caso ci saranno nei confronti dell'agente patogeno la possibilità di avere direttamente una fagocitosi, e questa è l'immunità cellulare innata e veloce attraverso appunto l'attivazione dei macrofagi, e i macrofagi esporranno alla loro superficie parte di queste molecole antigeniche. Ci saranno poi delle cellule che saranno state infette da questo agente patogeno e quindi esporranno alla loro superficie, presentano l'antigene, sempre attraverso il fenomeno della degradazione magari di parte delle proteine, che però vengono poi esposte dalle cellule alla loro superficie. Vi ricordate che si differenziano i T helper dai T citotossici, e questo riguarda in particolare l'espressione di e l'interazione, il riconoscimento attraverso il CD4 quando parliamo dei T-helper, il CD8 quando parliamo dei citotossici. I T-helper avranno un'attivazione attraverso l'interazione con i macrofagi che espongono la superficie, verranno attivati e a loro volta attivano i cloni B, i T citotossici interagiscono invece con le cellule infette e le inducono a morire. Questo lo ritroviamo qua. Questa è la citotossicità cellulare e quindi sono i T citotossici e questo è mediato attraverso il CD8, mentre i CD4, cellule T che esprimono il CD4, sono cosiddetti T helper e ci sono anche lì due sottocategorie, insomma quelle che interagiscono con i macrofagi, dall'attivazione potranno anche in questo caso essere attivati e quindi produrre un certo numero di fattori che stimolano altri tappe nella risposta immunitaria. I T di tipo 2 sono quelli poi dopo che interagiscono saranno stimolati dalla presenza di antigeni specifici, ambidue le categorie attivano i linfocita B. E quindi il T helper ha come lui può essere attivato dall'interazione o con il macrofago o con altre tipologie di cellule che sono infette. E ha come risultato questa attivazione, l'attivazione dei linfociti B. Mentre i citotossici inducono la morte delle cellule con le quali interagiscono. Abbiamo detto quali sono le zone specifiche dove troveremo parte dei precursori, cellule staminali, e forme diciamo più immatura di questi diversi tipi cellulari. E questi sono i cosiddetti organi del sistema immunitario e quindi le sede degli organi linfatici primari oppure secondari. E questo ci porterà a parlare non soltanto della circolazione sanguigna, ma anche della circolazione linfatica. In effetti uno sa che quando c'è una zona, una situazione di infezioni e quindi di stimolo del sistema immunitario, cosa fa? Cosa verifica? Se ci sono? Sì, una stimolo e quindi un aumento di volume dei linfonodi, perché in realtà i linfonodi saranno coinvolti proprio come zona di produzione di queste cellule nella loro forma più matura. Allora, gli organi linfatici primari sono il midollo osseo e il timo. In effetti c'è una linea cellulare, non cellulare, c'è una linea di topi che sono immunosoppressi, che bisogna tenere assolutamente in condizioni sterili, perché questi topi in realtà hanno una alterazione genetica che fa sì che non sviluppano il timo. Sono cosiddetto attimici e quindi non hanno parte del sistema immunitario e viene come modello utilizzato per studiare alcune delle situazioni in cui ho la necessità di avere un background, tra virgolette, in cui il sistema immunitario non è così efficace e quindi non mi elimina, ad esempio, le cellule di cui voglio studiare alcune caratteristiche. Viene studiato, cioè viene utilizzato, o è stato in passato, forse più di quanto lo sia adesso, anche perché è molto difficile tenere ovviamente una linea di animali in condizioni sterili. Vuol dire avere dei laboratori che sono dove tutto deve essere sterile, dal cibo, dalle gabbie, cioè devono essere assolutamente mantenuti in condizione di sterilità. E quindi hanno un'altra caratteristica che in realtà che è legata alla stessa mutazione genetica, cioè lo stesso locus, e non hanno il pelo, e quindi queste sono altre caratteristiche. Forse li avete già visti o sentito parlare, sono quelli che sono chiamati i topi nudi, perché non hanno, cioè forse sotto questo nome qualcuno l'ha già sentito, perché non hanno appunto il pelo e quindi hanno la necessità di essere anche in ambiente non solo sterile, ma con delle condizioni di temperatura e di umidità che siano molto controllate, perché ovviamente mancano di questa protezione. E sono stati in realtà un modello per studiare cellule tumorali, o meglio in vivo, se delle cellule sono potenzialmente tumorali. E se uno inietta delle cellule, questo comunque è utile da sapere, se uno inietta delle cellule tumorali dentro a un topo normale con un suo sistema immunitario, in realtà il sistema immunitario elimina assolutamente queste cellule tumorali. Tanto che anche per noi il sistema immunitario è molto importante per combattere principi, inizi o cellule che presentano delle caratteristiche di cellule tumorali. Cioè, un altro dei motivi per i quali ci difendiamo non è che in ciascuno di noi non ci sia potenzialmente delle cellule che possono essere delle cellule che diventano un potenziale rischio, è che in realtà tutti i nostri sistemi di difesa fisiologiche sono fatti in modo tale da identificare e da eliminare queste cellule. E quindi la fisiologia è interessante, è affascinante sul fatto di avere molti sistemi di difesa. E quindi il sistema immunitario è estremamente importante. Come tutti i sistemi di difesa, se poi sono sollecitati tantissimo, allora il rischio che io alteri anche il sistema di difesa aumenta. Okay? E per quello che lo stile di vita, il fattore di rischi che è inutile che ve lo dica, lo conosciamo, è il fatto di esporti, e quindi può andare tutto bene, come è un problema di statistica, cioè più aumento la probabilità di avere un danno, e quando il danno riguarda il sistema di difesa, allora ovviamente ho perso quello che tutelava un rischio. Ma non che il rischio non avvenga in altre situazioni, semplicemente uno è più forte nel fatto di potersi difendere. Gli organi linfatici secondari sono appunto riguardano questi organi che sono qua citati, perciò ci sono tutti quelli che sono a livello del cavo orale, comprese tipo le tonsille. Uno può vivere senza, non è che sia, però fa parte del sistema degli organi linfatici secondari. Ci sono anche a livello urogenitale, a livello intestinale, quelli che sono a livello appunto degli arti e sotto le ascelle. Ed è uno dei motivi per il quale sono anche ritenuti, come vi dicevo, in oncologia, quelli che sono i linfonodi sentinelle, che sono utilizzati perché in caso di tumore c'è uno stimolo del sistema immunitario, e se si parla del tumore al seno, i linfonodi che sono più vicini e quindi più interessati sono quelli che sono a livello delle ascelle. Abbiamo detto la milza, che è anche un importante organo appunto di produzione dei linfociti B differenziati. Questo è il sistema, diciamo, linfatico, che in pratica corre parallelo rispetto a quello della circolazione e interagisce con la circolazione sanguigna. Il sistema linfatico lo troviamo appunto in tutti i mammiferi ed è un importante sistema di drenaggio dei liquidi, in quanto il riassorbimento dei liquidi che avviene a livello comunque venoso non è sufficiente a drenare tutti i liquidi e quindi il sistema linfatico è quello che permette di riportare il liquido dai tessuti alla circolazione sanguigna. Tant'è che se funziona male sono queste situazioni di edema dove c'è un accumulo di liquido nei tessuti dovuto a un'assenza di giusto funzionamento del riassorbimento. All'interno del sistema linfatico troveremo non soltanto appunto alcune molecole e il trasporto dei liquidi, ma il sistema linfatico è anche importante per mettere in corrispondenza gli organi linfatici secondari che producono anche cellule mature del sistema immunitario per riportarli verso la circolazione sanguigna e quindi trovarli poi dopo a livello del sangue. E, ad esempio gli anticorpi passano attraverso il sistema linfatico e quindi la sua funzione è proprio legato al trasporto di liquidi e al riassorbimento a livello dei tessuti. Troviamo quindi dove ci sono a livello dei capillari il passaggio tra il sangue arterioso che arriva carico di ossigeno e di nutrienti, rilascia questo ossigeno a livello dei tessuti, il sistema venoso riporterà la CO2 verso i polmoni. E a questo punto il sistema linfatico permette di recuperare anche lui gran parte dei fluidi che altrimenti si accumulerebbero all'interno del tessuto. Esiste quindi, in parallelo alla circolazione del sangue, che prevede due sistemi, che è quello delle vene e quelle delle arterie, quello invece linfatico è unico e ha diversi punti in cui prende contatto con il sistema circolatorio, in particolare a livello venoso, e quindi contribuisce al funzionamento del sistema circolatorio sanguigno. I linfonodi fanno parte di queste zone di scambio e di passaggio, sono strutture lobate che si prestano proprio ad avere questi scambi di materiale e quindi questa è la zona dove arriva il vaso linfatico, poi ci sono queste zone che permettono di avere lo scambio con il sistema circolatorio e queste sono queste diverse zone di scambio che possiamo riconoscere su questa figura di immunoistochimica, di colorazione istologica di una sezione di linfonodo. Esistono diversi, appunto abbiamo detto, zone dove c'è questa interazione tra il sistema linfatico e il sistema circolatorio e questo diciamo senza saperle quali sono i diversi passaggi, e semplicemente per mettere in corrispondenza i due sistemi circolatori. Queste sono le diverse tipologie di immunoglobuline e con questo avrei finito. Questa è la ricombinazione, l'ho lasciato solo in coda, ma delle catene pesanti, dove vedete che oltre alle regioni V e G ci sono anche le regioni D. Da domani passeremo a un altro tipo di tessuto connettivo specializzato, che è quello della cartilagine. E quindi nella prossima lezione vedremo la cartilagine. Prima di Natale dobbiamo assolutamente fare la cartilagine e le ossa.